Audio 17. Allora, cominciamo ovviamente dall'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo articolo è stato spesso criticato perché, dicono, fondata sul lavoro è un concetto politico, non giuridico. È vero, ma più che politico, direi che è un concetto morale, filosofico. Il cittadino ideale della Repubblica che stava nascendo non era chi viveva di rendita, cioè chi aveva terre, case, eccetera, e non aveva bisogno di lavorare per vivere. Se andate all'articolo 4, l'ultima frase spiega tutto. Il lavoro è un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. È una Repubblica fondata su un'idea di lavoro che non riguarda solo la singola persona, ma che vede il lavoro come il modo di creare una società migliore per tutti i cittadini.
Sì, sono belle parole, ma nella realtà ci sono cittadini italiani che non hanno un lavoro anche se lo cercano. E ci sono dei ricchi che vivono senza lavorare e hanno diritto di voto come cittadini che lavorano.
Dunque, i primi 13 articoli indicano i principi generali, cioè la filosofia di fondo della Costituzione, e danno un'idea dell'Italia che si voleva costruire. Nel 1946, quando cominciarono i lavori per la Costituzione, l'Italia era distrutta da 20 anni di fascismo e da 5 anni di guerra. C'erano stati anni di bombardamenti. La Costituzione diceva quale Italia si voleva costruire. E ci sono ancora oggi molte cose da fare. Per esempio, l'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Ci sono milioni di disoccupati in Italia, perché l'economia mondiale non si basa sui principi della Costituzione italiana. Ma la Repubblica si impegna a promuovere le condizioni perché chi ne ha bisogno trovi un lavoro. Lo fa con le leggi sul lavoro e sull'economia, ma anche, come previsto dall'articolo 35, con la formazione, cioè la scuola gratuita, l'università con tasse molto basse, con borse di studio.
Beh, tasse molto basse... non mi pare.
Sono 2.000, 3.000 euro al massimo e le famiglie povere pagano di meno. Le assicuro che queste sono tasse universitarie molto, molto basse. Ma torniamo all'articolo 36 che parla della retribuzione a cui hanno diritto i lavoratori. Ci sono due principi fondamentali. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Cioè, chi lavora di più o fa cose migliori ha diritto a uno stipendio maggiore. Inoltre, in ogni caso, la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Ancora una volta una frase bellissima, ma che significa poco sul piano pratico.
Giusto. La Costituzione non lavora sul piano pratico, ma su quello generale. Fissa dei principi. In questo articolo ci sono due principi. Primo, la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Chi lavora di più, cioè da più quantità, o con una professionalità più alta, cioè da più qualità, ha diritto a uno stipendio maggiore rispetto a quello di chi lavora meno o con una professionalità più bassa.
E questo mi pare giusto.
Il secondo principio, quello di un'esistenza libera e dignitosa, è fondamentale. È una dichiarazione teorica, certamente, ma significa che la retribuzione non può essere decisa solo dal mercato, sulla base della domanda e dell'offerta. C'è un livello sotto il quale non si può scendere, perché il lavoro deve garantire una vita libera e non da schiavi, una vita dignitosa e non miserabile. Questi sono diritti costituzionali, diritti che nessuno può togliere. C'è un numero massimo di ore di lavoro in un giorno. C'è il diritto a un riposo settimanale e annuale. Se poi andate all'articolo 37, c'è un altro diritto costituzionale che viene garantito. Bambini e ragazzi al di sotto di una certa età non devono lavorare. La Costituzione, ricordiamolo, dà solo dei principi. Poi sono le leggi a stabilire quante ore al giorno si lavora e per quanti giorni ogni settimana, quante sono le vacanze annuali, qual è l'età minima per lavorare.
Mi ha molto colpito l'articolo 37, quello sui diritti delle donne.
I diritti delle donne, o meglio, l'uguaglianza tra uomini e donne, sono già nell'articolo 3, tra i principi generali. Qui c'è l'applicazione di quel principio al mondo del lavoro. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Per i lavoratori dello Stato, della scuola, delle grandi aziende, questo principio è rispettato, ma talvolta nelle piccole aziende le donne sono ancora pagate meno degli uomini. E sempre parlando delle donne, ci fu un'altra scelta rivoluzionaria per il 1948. Le condizioni di lavoro devono, ripeto, devono, rispettare il diritto di una donna a essere madre.
Ancora un principio generale.
Certo, ma la legge che l'ha trasformato in principio operativo vieta, ripeto, vieta, proibisce, punisce, il lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo la nascita del figlio. Subito dopo questa protezione della vita che sta nascendo, c'è un articolo, il 38, sulla protezione della vita di chi lavora e chi ha un incidente sul lavoro, si ammala o invecchia. Ha diritto a una pensione che assicuri mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Ma questi principi sono tutti rispettati?
Magari. Ci si avvicina, lentamente, anno dopo anno, decennio dopo decennio. La Costituzione ci dice dove andare. Il modo in cui farlo dipende dalla politica, dalle elezioni che guidano la politica, dalle condizioni mondiali.